Lo Spirito Santo continuerà a operare, a mostrarci questa via dell'unità, perché Lui ci tiene troppo e se mi sta spingendo a me è già un miracolo, perché io sono stato una persona per natura sempre contro tutti, critico, sempre a cercare di differenziarmi dagli altri e con una incapacità estrema di armonizzare con gli altri. Quindi se mi ha portato a vedere l'unità a me, non posso dubitare che lo riuscirà a fare con gli altri. Lode al Signore. E vogliamo questa mattina affrontare questo tema, usati da Dio nelle nostre differenze confessionali. Intanto vogliamo ricordare quello che dice l'Apostolo Paolo, che solamente radicati e fondati nell'amore, siamo resi capaci di abbracciare con tutti i santi quali siano le dimensioni dell'amore, la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. Ci dice in Efesini 3, verso 16-19. Cioè, c'è qualche cosa di particolare in questa rivelazione, di questa scrittura. Cioè, noi possiamo abbracciare tutte le profondità, tutte le espressioni dell'amore di Dio, solamente non da soli. Qualcuno potrebbe dire, ma come, perché io non lo posso abbracciare da solo? Il cristianesimo è qualche cosa di particolare, anche la stessa croce ha il senso di un rapporto verticale e orizzontale, cioè non possiamo abbracciare tutta la grandezza dell'amore di Dio se non riusciamo ad abbracciare i nostri fratelli. Questo può essere strano, ma in tante parti della scrittura non possiamo approfondire, è molto chiaro questo concetto. Qualcuno potrebbe dire, ma io abbraccio solamente Dio, ma io voglio bene solamente Dio, non è possibile. Cioè, per cogliere, forse all'inizio è così, quando scopriamo finalmente che Dio ci ama, che Dio ci comprende, che almeno Lui non ci condanna, che almeno Lui è un amico, allora ci innamoriamo di Lui in una maniera forte, diciamo solo Dio mi capisce. Però tante volte questo non ci deve portare, man mano che cresciamo, a restare in questo rapporto solamente verticale, perché sennò non potremo abbracciare tutte le dimensioni dell'amore di Dio. Dimensioni che si estendono, compassione, misericordia che va così in là, cioè che non solo ama perfettamente tutti quelli che sono stati redenti dal sangue di Gesù, quindi i credenti, i nostri fratelli in fede, che anche noi dovremmo imparare ad amare, ma Lui ama ogni persona di qualunque parte dell'universo conosciuto, noi sappiamo solamente qui sulla terra, è amata in una maniera fortissima da Dio e Dio vuole condividere con Lui questo amore. E noi per comprendere e per crescere nell'amore di Dio abbiamo bisogno veramente di abbracciare questo amore insieme agli altri. C'è una dimensione del cristianesimo che non può essere vissuta a meno che non si impari a vivere l'unità, a meno che non si impari a vivere l'armonia col corpo, a meno che non si comprenda che tutti i santi assieme hanno una potenzialità molto più grande, è come se l'amore di Dio non potrà essere vissuto nelle sue massime potenzialità, rimarrà molto più limitato nella nostra vita. Ma io lo voglio leggere questo versetto perché è troppo bello. In Efesini 3:16 Paolo intercedeva, pregava, prima di tutto perché, verso 16, egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori affinché, questo è il versetto, essendo radicati e fondati nell'amore, di importanza dove stiamo mettendo le nostre radici, dove stai mettendo le tue radici? Tante volte mettiamo le nostre radici in attitudini negative, ricordate ieri, ci alleiamo, anziché con il nostro spirito dove c'è l'amore di Dio, ci alleiamo con le nostre tendenze negative, ci alleiamo col nostro risentimento. Ricordate quando Dio rimproverava il suo popolo di contrarre delle alleanze nel vecchio patto con popoli stranieri, dice, ma questa alleanza con l'Egitto vi distruggerà, vi tornerà a confusione, la protezione dell'Egitto vi farà confondere, sarà a vostra ignominia, a vostra vergogna. E riferendolo alla nostra vita, noi non abbiamo bisogno di fare dei trattati con Egitto, non ci interessa, Ma Egitto rappresenta, ecco, questa alleanza che noi possiamo avere o col nostro spirito, ricordate ieri questa natura meravigliosa, perfetta che Dio ci ha dato, cominciarci ad alleare, ad essere protetti da questa realtà meravigliosa di Cristo in noi, oppure ci possiamo proteggere da noi, e allora dovremo usare i nostri risentimenti, il nostro orgoglio, cominceremo a scegliere questi alleati, ma Dio ci dice guai, cioè, ma non guai nel senso ti do botte, no, guai nel senso che vi procurerete un sacco di guai se anziché allearvi con l'amore dentro di voi, vi alleate con lo spirito di parte, col risentimento, vi alleate con delle motivazioni che non sono pure, questo vi porterà tante volte in crisi, vi porterà in confusione, perché sul momento partirete in quarta, ti faccio vedere io, ecco alleati nella vostra rabbia, ti farò vedere io farò un gruppo più grosso di quello tuo, io farò non so che cosa, in maniera sempre spirituale naturalmente, ma poi alleati di questo spirito, alleati di questo desiderio, non andremo molto avanti perché in fondo di dentro siamo sensibili e c'è Cristo. E quindi chi si allea col diavolo deve fare in maniera totale per averne qualche beneficio, ma ai credenti non conviene in tutti i sensi, perché non possono andare fino in fondo. Se vanno fino in fondo potrebbero anche rischiare di oltraggiare lo spirito della grazia, di arrivare chissà dove. Quindi è un'alleanza che non ci conviene, anche se sul momento sembra quella più facile, la protezione del tuo orgoglio, la protezione del tuo risentimento. Dice, mi alleo, ma dove andrai? Andrai lontano? No, poi ti dovrai pentire, allora è meglio che ti penti subito, è meglio che non ti allei e che lasci realmente che si possa creare un'alleanza con la tua nuova natura. Quindi radicati, non si dice, radicati nell'amore. Fondati, metti proprio il tuo fondamento là dove veramente ci sono energie bellissime dentro il tuo cuore, e così nell'amore siamo resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza e la profondità dell'amore di Cristo. E poi guardate cosa dice il verso 19, di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Alleluia, è come se in Dio ci sono anche gli altri santi, gli altri fratelli, e quindi non possiamo dire, Signore, io abbraccio te, però una parte di te non la voglio abbracciare. Tante volte facciamo così, io abbraccio te, Signore, io amo te, ma in Dio ci sono compresi, non sono optional. Qualcuno dice, ma questi optional? No, quelli optional non li voglio, io campione solamente la macchina così. No, in Dio ci sono compresi tutti i suoi figli, tutta la sua famiglia, indipendentemente dal gruppo, confessione, chiesa a cui appartengono, in Dio sono compresi tutti. E non possiamo amare Dio e non amare il nostro fratello, ci ricorderà un altro apostolo. Dio, così come comprendiamo, ha manifestato la completezza del suo amore e della sua grazia nell'interezza della sua Chiesa, nel suo corpo. La massima espressione dell'amore di Dio è in tutti i suoi figlioli. È come a dire, Dio manifesta la sua realtà in tutta la famiglia. È lì che si manifesta il carattere dell'amore paterno, in tutti i figli insieme, in tutti quelli che fanno parte del suo corpo. E in qualche modo possiamo osservare anche che i veri credenti di ogni confessione e ogni confessione stessa di questo amore svariato, di questo amore così grande di Dio, hanno conservato quasi degli aspetti diversi della svariata grazia di Dio. Questo è strano, è proprio come un po' in una famiglia. Quando c'è una famiglia, cosa succede? Che ci sono alcuni figli magari che preferiscono aiutare, che ne so, i genitori a sgombrare la tavola, dice fanno solo quello, ma già è un aiuto. Altri magari che li aiutano ad andare a fare delle commissioni, altri che hanno sviluppato più un altro tipo di impegno nell'ambito di questa famiglia, altri magari che non gli puoi dire niente che si arrabbiano, altri che magari preferiscono in questo dimostrare l'amore in una maniera più intimistica con i genitori, magari non si muovono non fanno, non muovono un dito per aiutare in casa, però hanno un rapporto di amore con i genitori, sentono questo amore in una maniera più spiccata, in una maniera più forte. Altri ancora che hanno altri aspetti, in una famiglia è così, credo che forse non possiamo notarli tutti perché le nostre famiglie sono, non lo so, di 2, 3 persone, 4 al massimo, non sono come la famiglia di Dio che è così grande, di milioni di persone, centinaia di milioni, no. Però nella famiglia di Dio è lo stesso, è come se questo amore paterno, meraviglioso, che ci ha generato, in realtà non ha impedito che rimanessero delle caratteristiche un poco più diverse nell'ambito dei figli, anche tra noi nella famiglia, non possiamo dire che un figlio deve essere per forza uguale all'altro. Allora si è mantenuta questa differenza, chiamiamola così, questi aspetti particolari che ogni gruppo, ogni confessione, ha come conservato di più in una maniera diversa dagli altri, ha vissuto in una maniera più intensa. Ecco, qualcuno forse che ha privilegiato la comunione intimistica con Dio, qualcun altro che, ecco, aspetti particolari che sono diversi nei vari gruppi, ma che risultano complementari e indispensabili all'economia del corpo. Questo è un concetto che abbiamo difficoltà a capire. Questo è il concetto, perché purtroppo quando noi siamo in un modo pretendiamo che gli altri siano come noi, perché noi abbiamo detto lo standard è il mio. E questo succede anche nella famiglia. È successo anche in quella parabola meravigliosa del figlio al prodigo, il fratello che restava a casa, ma come lui fa quello e tu gli fai più festa che a me. Queste gelosie, queste contese, come a dire a chi ha veramente l'amore del padre, a chi lo può ricevere di più, ci sono sempre. Da quella parabola a tutte le storie di famiglie vediamo che ogni partecipante a una famiglia è come se fosse geloso quasi dell'amore del padre, come dire no, il padre ama solo me. Ma il nostro padre non ha parzialità, non ha, dice no, quello è antipatico, non mi piace, no, c'ha un amore perfetto per ognuno e quindi rispetta in qualche modo la formazione della nostra personalità. E quindi in qualche modo è bellissimo quando in una famiglia invece c'è questa possibilità di essere complementari. Immaginate tutti i figli che magari dicono mamma ti voglio bene, papà ti voglio bene, però magari nessuno che mai dà una mano in casa, sarebbe assurdo. Dice lo so, mentre è bello, magari uno esprime l'amore in un modo, l'altro lo esprime in un altro modo, ma entrambi i modi sono complementari, non si può dire ah quello è più importante, quello è meno importante, entrambi i tipi di espressione cooperano all'economia, all'armonia della famiglia. E questo è lo stesso con Dio. È come, forse faccio un esempio che mi è più congeniale, è come per le cellule del corpo umano, che voi sapete che all'inizio dello sviluppo biologico dell'essere non hanno un carattere differenziato, sono quasi uguali, anche se poi andranno a formare degli organi diversi nell'ambito del corpo. Ma queste cellule, diciamo, hanno una stessa matrice, nascono nella stessa costituzione biologica, genetica, per certi versi, e poi nello sviluppo, piano piano, andranno a formare. Una cellula diventerà una cellula del fegato, un'altra diventerà una cellula del cervello, un'altra diventerà una cellula non so di dove, della milza, un'altra diventerà una cellula dei reni, e prenderà una specializzazione diversa per quanto riguarda il lavoro nell'ambito di un organo, nell'ambito dell'organismo. Non so se mi riuscite a seguire, non sono arrivato in tempo a fare delle figure pure di questo genere, ma spero che mi riusciate a capire. Quindi, le cellule del corpo, quindi durante lo sviluppo, si specializzano nel loro compito e costituiscono in seguito dei diversi tessuti ed organi. E se ci pensate, anche se in questi organi o in questi reni, quindi fegati, eccetera, eccetera, subentra qualche malattia, qualche cosa che non va, una degenerazione, non solo magari quella più comune che è quella tumorale, ma qualunque altra malattia che può colpire questi organi, ci saranno sempre delle cellule che continueranno a funzionare, alcune impazziscono, specialmente quelle dei tumori, ma ci sono quelle, ritornato all'esempio di poco fa, la Chiesa nella Chiesa, ci sono sempre quelle nell'ambito di questi organi che continuano a funzionare fino all'ultimo. Cioè, non dicono, ah, aspetta, siccome quella cellula non funziona, non funziona neanche io. No, ogni cellula, ogni credente ha una chiamata personale a funzionare, perché sennò a questo punto avremmo mollato tutti, perché vedendo altri sbagliare avremmo detto, ma scusa, se sbaglia lui, perché io devo essere quello che va avanti? Cioè, se lui si comporta così, perché io devo essere? Il fesso devo essere? Qualche volta tanti credenti dice, ma io sono il fesso, sono stupido a continuare ad amare quando vedo che l'amore in realtà non conviene. Ma la cellula sana, fino all'ultimo dell'organismo, continua questo lavoro, continua questi processi osmotici, tutti quei processi che nella cellula avvengono, continua a lavorare perché? Perché sta cercando di mantenere fino all'ultimo, e l'organismo nostro è congegnato in una maniera incredibile, fino all'ultimo c'è il tentativo di mantenere questo equilibrio nel corpo. E voi sapete che quando, perché? Perché quando un organo comincia a perdere colpi, purtroppo poi si sfasciano un sacco di altri. E tant'è vero che non si può tante volte curare non tenendo conto di tutto il corpo. Anche se la medicina di oggi è diventata molto pericolosa sotto certi aspetti, perché super specialistica, nel senso che uno dice, ma io mi occupo solamente del tuo fegato, cioè, poi il resto non mi interessa. Un altro dice, io mi occupo solamente dei reni, un altro io mi occupo solo... O poi ognuno si è occupato del suo compito, però poi il malato muore lo stesso, quindi non si capisce più. Cioè, magari c'è una super specializzazione, ma anche nell'ambito stranamente della medicina si è perso piano piano il senso del corpo come un insieme. Anche l'idea del medico curante, che doveva essere quello che riesce un po', alla fine purtroppo per la mole di lavoro, per tante cose, rischia di diventare un burocrate. C'è qualcuno che scrive, solamente scrive, ma non riesce ad avere poi la cognizione del corpo nella sua interezza della persona. Ma noi non dobbiamo cadere in questo errore, perché Dio vede questo corpo e vuole che lo vediamo pure noi. Vede la Chiesa come un corpo unito e vuole che anche noi, se non lo vediamo, cambiamo gli occhiali e cerchiamo un attimo di vedere secondo la sua stessa ottica. Notiamo allora che oltre quindi a una differenza di carismi, e questa è evidente, qui non stiamo a parlare, c'è una differenza di doni, di carismi diversi che lo Spirito Santo distribuisce secondo l'utile comune, esiste anche una differenza confessionale, chiamiamola così, derivante dall'enfasi diversa data all'espressione del cristianesimo nei suoi vari aspetti. Cioè, ogni gruppo ha in qualche modo enfatizzato, nella linea generale, certi aspetti. C'è chi ha enfatizzato un po' più l'aspetto sociale, c'è chi ha enfatizzato più l'aspetto politico. Non possiamo dire, ah no, tutta la politica è dal diavolo. Non possiamo dire così, perché in realtà se delle persone in qualche modo, perché Dio ci chiede di pregare per le autorità? Perché in qualche modo vuole che il bene, qualche cosa che lui fa nell'ambito della vita dei credenti si estenda, cioè che non resti solamente nei nostri cuori e nelle nostre menti, ma che attraverso il nostro cuore e le nostre menti anche il bene, la luce, il regno di Dio cominci un po' ad andare, a toccare, a sensibilizzare altre persone, perché tante volte Dio si può servire di queste persone per raggiungere e per i bisogni di altri ancora. E infatti i cristiani esercitano una presenza importantissima attraverso lo Spirito Santo su questa terra. Voi sapete che trattengono il male, e infatti quando i cristiani saranno rapiti, il male, se già è trattenuto ora, immaginiamoci come sarà. Ma questa azione veramente positiva del credente si può esercitare in vari aspetti e in varie dimensioni della vita umana. E allora lì dicevo che magari alcuni gruppi, però fermo restando, ecco, quello che importa a Dio è che noi siamo nati di nuovo, che siamo nuove creature. Questo è un concetto di base importante, che siamo convertiti. Però alcuni gruppi poi si troveranno probabilmente di più a un certo tipo di impegno, altri si troveranno in un altro tipo di impegno, quindi dicevo aspetti sociali, altri magari saranno molto più attirati dall'aspetto miracolistico. Anche quello è importante, Ma stiamo attenti, perché cercare Dio sempre per essere guariti dalle malattie non è scoprire la pienezza dell'amore di Dio. Cioè, una persona che è sempre guarita e che ha sempre un conto in banca in alto non significa che è un uomo cresciuto spiritualmente, assolutamente. Significa proprio che ha sviluppato quel tipo di fede in quell'aspetto e riceve benedizioni economiche, riceve anche miracoli fisici, ma non è più indietro di un altro che magari non ha ricevuto gli stessi miracoli fisici, cioè non è più avanti di un altro che non ha ricevuto gli stessi miracoli eclatanti con guarigioni da tumori. No, non c'entra niente. Quindi dico, in questo dobbiamo stare attenti a non dire questo significa più alta spiritualità, questo significa meno alta, nell'ambito dell'espressione. Se voi volete fare proprio, ecco, se qualcuno di voi per forza deve vedere chi è di più, Gesù una volta lo disse, chi è di più, chi è il più piccolo? Dice, no, allora preferisco non vederlo chi è il più grande. Quando i suoi discepoli, mentre lui si avviava a morire, erano interessati un poco di chi lo doveva sostituire, come succede sempre quando un primario va in pensione o purtroppo ci sono lotte tremende, ma i discepoli certo non erano così, ma le motivazioni umane agivano dentro di loro. E Gesù dovette dirgli che il più grande, sì, io ho detto, non voglio che, non è detto che non ci debba essere il più grande ci può essere, però significa che deve sviluppare un'attitudine di servizio, deve essere quello il più piccolo, quello che ama di più. E allora lì vedete che questo discorso di paragone non può avvenire nell'ambito di queste espressioni, ma può avvenire, se voi volete che avvenga, solamente nell'ambito di quanto abbiamo sviluppato l'uomo nuovo, cioè l'uomo di pace, di amore, di gioia, indipendentemente da dove poi questa pace, questa gioia porterà il suo frutto. Se uno questa pace e questa gioia la fa fruttare in un certo terreno, farà certi tipi di opere e spunteranno certe situazioni e certe opere diverse che se uno lo fa in un altro terreno. Ma l'importante è che il seme, l'importante è che la sostanza, l'importante è che quello che viene fuori nasce sempre dall'opera di Dio. Questo è l'importante. Questo è l'importante. La motivazione è quello che è il patrimonio che Dio ci ha dato e che ci fa spendere in maniera diversa. Allora dicevo che oltre a una differenza di carismi esiste una differenza confessionale derivante dall'enfasi diversa data all'espressione del cristianesimo nei suoi vari aspetti, abbiamo detto sociale, politico, miracolistico, missionario, ce ne potrebbero essere tanti, ma è importante capire che ogni gruppo in qualche modo, pur essendo necessario che nell'ambito del gruppo ci sia una vera conversione, e questo tante volte non lo possiamo neanche stabilire del tutto noi, perché noi diciamo, purtroppo tante volte giudichiamo troppo sulla base di standard, come dire, facciamo degli slogan, allora diciamo a una persona, ma tu sei una nuova creatura, dice, ma cosa significa? Che significa? Ma tu sei un nato di nuovo, ma che significa? Una persona realmente, soprattutto in una cultura cristiana, dove viviamo noi, dove già certe cose si sanno, non sto parlando in un posto oscuro dell'Africa dove c'è bisogno che qualcuno veramente vada a evangelizzare e a parlare di Gesù, ma qui dove questi concetti esistono già nella cultura, c'è un momento della vita in cui lo Spirito Santo, una persona magari che è stata solamente un tradizionalista, è stata una persona formale, farisaica, c'è un momento magari in cui ha delle crisi tremende e grida al Signore e crede veramente in Gesù e in quel momento viene salvato senza magari che nessuno gli ha parlato. Questo forse potrebbe scioccare qualcuno, ma è così, perché qui in fondo c'è già un'idea, anche se non viene vivificata, anche se non c'è una rivelazione dello Spirito Santo, c'è già il messaggio. In fondo si sa già che Gesù è morto, ma se lo Spirito Santo non te lo rivela veramente per quello che significa, non servirà a niente. Ma quando lo Spirito Santo te lo rivela, indipendentemente da come lo fa, se si usa di un'altra persona, se direttamente in un periodo di crisi ti fa entrare nel regno di Dio, tu sei magari in un gruppo, ti trovi in un gruppo dove in un certo senso sei un nato di nuovo con altre caratteristiche, con altre cose del gruppo dove ti trovi, e lì E la cosa importante è proprio capire il progetto di Dio. Ma andiamo avanti, perché ora lo capiremo meglio quello che sto esprimendo. Se ne comprendessimo l'importanza di questo bisogno che abbiamo gli uni degli altri in questi aspetti diversi di espressione del cristianesimo, questo farebbe crescere anche il bisogno reciproco, cioè capiremmo di avere bisogno gli uni degli altri. Mentre in realtà qualche cosa di tipico del cristianesimo spesso è quello di essere settari e dire faccio tutto da me, non ho bisogno degli altri, non ho bisogno di nessuno. Questa è una ottica umana, purtroppo, è uno spirito umano che ci ha lavorato e che ci ha portato a pensare che un uomo importante è un uomo che non ha bisogno di nessuno, nel senso che poi ha bisogno però in un rapporto diverso, ha bisogno magari di altri però in un rapporto in cui li comanda, in cui avendo potere li domina, ma non in un senso che ne ha bisogno veramente. Allora nella nostra cultura l'uomo grande è come se non deve avere bisogno di nessuno, invece non è così. Dio vuole farci comprendere che abbiamo bisogno gli uni degli altri, e questo tante volte per il nostro orgoglio è uno scacco troppo forte, però è bellissimo quando possiamo vivere questa armonia, come a dire quando andiamo a fare un picnic, immaginate se tu c'hai solamente formaggio, sì, può essere bello il formaggio, però se poi si sta 2, 3 giorni, 4 giorni sempre a mangiare formaggio, per quanto possa essere o pecorino della Sardegna o non so che cosa, finisce per stufare. Ma com'è bello se qualcun altro porta un altro cibo. E allora al formaggio aggiungi un po' di verdura. Dice, ma è verdura! Certo, anche mangiare sempre verdura non credo che sia molto buono, anche se ci sono i vegetariani magari che pensano. Ma così, nella varietà del cibo a un certo punto, soprattutto quando dobbiamo vivere in una prospettiva un po' più lunga, certo se per un momento diciamo mangiamo tutti formaggio, ok, perfetto, anche qualcuno poverino che non è abituato a mangiare il formaggio, come ce ne sono alcuni che hanno delle allergie, si troverà in questo ambiente e un poco storcerà il naso, però mangerà pure lui qualche cosa però immaginate di dover continuare questo cammino. Allora lì è importante poter portare e poter vedere, ah, ma tu hai portato questo, ah, guarda, hai portato il dolcino, ho portato la ciliegina, dice, ma solo la ciliegina, ma anche la ciliegina veramente assume un significato importante per avere un pasto svariato, un pasto equilibrato. E Dio ha fatto così, cioè come se tutto il suo cibo, in qualche modo, lo ha distribuito a tutti i suoi figlioli. E quindi è come se ci dicesse, se andate a fare un picnic, non andateci da soli. Sì, da soli forse avrete la vostra riunione, il vostro culto, la vostra messa. Questo sì, vivete un momento particolare nel vostro tipo di mangiare, quello che avete più sviluppato, quello che vi sentite più di fare. Però avete bisogno di mangiare anche il cibo che ho dato agli altri miei figlioli. Avete un bisogno estremo, perché se no non potrete svilupparvi in una maniera armoniosa. Abbiamo bisogno di fare un picnic assieme, qualche volta lo facciamo, vediamo che cosa porterete. Comunque sempre cose commestibili, non portate veleni o cose del genere, perché purtroppo tante volte siamo abituati a portarci il veleno quando andiamo col nostro fratello e poi glielo diamo in una certa quantità, ci avveleniamo a vicenda. Impariamo a portare qualche cosa realmente che edifica, che faccia bene ai nostri fratelli, perché tutto il corpo possa esserne beneficiato. E infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Prendiamo per esempio l'esempio di una chiesa locale, di una città a caso. Voglio prendere Palermo, magari così, a caso. Una città particolare, no? Se l'Apostolo Paolo dovesse scrivere, come dicevamo ieri, alla chiesa di Palermo, quale chiesa istituzionale sarebbe destinataria della sua lettera? Chi? Ieri avevamo fatto questo esempio che forse sarebbe utile che lui scrivesse alla chiesa e per conoscenza quella, quell'altra. Ma se lui dovesse scrivere alla chiesa, ispirato dallo Spirito Santo, a quale chiesa scriverebbe? Lui dice alla mia! lui scriverebbe alla chiesa di Palermo. Allora, tutti, fatti più là sono io. No, fatti più là sono io. Una lotta tremenda per chi dovrebbe andare dal postino e ritirare questa lettera. Probabilmente ci si ammazzerebbe prima di poterla leggere. E tante volte succede così, che ci si ammazza, ci si morde, ci si divora prima di poter leggere le lettere di amore che Dio ha scritto a tutti. E questo è drammatico, perché se le leggessimo poi impareremmo anche ad amarci. E allora tante volte invece per dire no, è mia, no, la lettera l'ha scritta a me, allora tante volte la stracciamo questa lettera, sembra strano, ma la stracciamo. Succede tante volte in pratica, quando abbiamo una cosa, è mia, è mia, è mio. E alla fine finisce che non è di nessuno e nessuno ne beneficia. E abbiamo questo rischio, che questa lettera d'amore meravigliosa che è stata scritta alla chiesa di Trieste, alla chiesa di Palermo, alla chiesa di Milano, alla chiesa di Rimini, sia stracciata dai nostri atteggiamenti negativi che vorrebbero averne il monopolio, senza capire che è una lettera scritta per tutti quelli che amano Gesù, per tutti quelli che di cuore sincero invocano il nome del Signore. È la lettera indirizzata a tutti ed è bene che la possano leggere tutti. E se la leggi tu, se arrivi a leggerla per primo, non devi impedire di leggerla agli altri, o non devi poi essere tu quello che la traduci. Tante volte facciamo così, e purtroppo nella scrittura si presta tante volte a questo gioco. No, la lettera la leggo solo io, poi ti dico io quello che c'è scritto. No, è una lettera indirizzata ad ognuno di noi, personalmente. L'amore di Dio è perfetto, è personale per ognuno di noi. Abbiamo bisogno tutti di leggere questa lettera meravigliosa. Allora, in questo caso nessun credente potrebbe escludersi da questa lettera che viene mandata alla città di Palermo, e questo lo vediamo in una parte, in Prima Corinzi 12, verso 14. Come a dire, in questa lettera che Paolo potrebbe mandare alla città di Palermo, nessuno dovrebbe escludersi o potrebbe escludersi, come nessuno potrebbe dire la lettera è solo mia. Cioè, quindi, perché ci sono quelli che sono più timidi, dice no, non è per me, no. Ci sono gli altri invece che sono un po' più aggressivi, dicono no, solo per me, solo per me. E vediamo questo espresso proprio da questa armonia di corpo. Dice, infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Come dire, in questa lettera, facciamo sempre questo esempio, indirizzata alla Chiesa, e quindi a tutte le chiese di quella città, qualcuno non potrebbe dire, ah, siccome io non sono della chiesa, non lo so, battista o protestante in genere, allora io non faccio parte, non sono il destinatario, no. Nessuno potrebbe escludersi di quelli che hanno veramente incontrato Gesù. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non potrebbe essere neanche così. E siccome, anche se questa è una tendenza più rara, è più facile quella che leggiamo dopo, però esiste anche questa, cioè le persone che per il proprio senso di indegnità pensano, ecco, io siccome non sono come te, allora forse non posso essere salvato. Incontro tante persone, forse distrutte dalla loro sensibilità, che mi dicono, ah, ma io forse non potrò essere mai come te, non ci arriverò. Ma perché? Io che cosa sono? Io sono una persona debole come te, che ha solamente creduto all'amore e alla grazia di Dio. Non sono niente di particolare. Allora anche tu, anche per te la lettera di Dio, anche per te. Non è che perché magari non puoi stare lì a predicare come faccio io, o non essere lì, allora vuol dire che non hai importanza. Non significa che perché non sei del mio gruppo, allora non puoi avere la tua importanza nel corpo di Cristo. Hai una tua importanza, indipendentemente dalla parte dove ti trovi. Guardiamo invece la cosa più frequente. Prima dice, dov'è? Sì. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Ecco, E qua vediamo questo concetto fondamentale della differenza degli organi nella loro funzione. Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora il Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Ma quello che è più importante, cioè quelli che si escludono l'abbiamo visto, quelli invece che si proclamano unici, sono al verso 21. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Ve li immaginate? Ma tante volte è quello che facciamo. Oppure l'occhio non può dire, nel capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Come dire, io sono troppo intellettuale per mischiarvi con i miei piedi. Fanno pure puzza. Troppo intellettuale, troppo mistico, troppo astratto. No! Ma il nostro cervello senza i piedi non si può muovere. E allora, questo è un senso molto importante, non possiamo approfondirlo, ma che deve farci comprendere l'importanza di capire il bisogno che abbiamo gli uni degli altri. Ma Dio ha costruito il corpo, anzi stranamente, e quindi anche a Rimini qui, in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava. Questo lo leggiamo al verso 24. Dio ha costruito il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava. E perché tutto questo? Affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la stessa cura le une per le altre. E questo qua entriamo veramente in un primo fattore fondamentale dell'importanza di comprendere l'unità del corpo per beneficiarne. Dio ci ha messo in organi diversi, però sono alimentati dallo stesso sangue, che è il sangue di Cristo, che scorre veramente nel corpo della Chiesa, il sangue di Gesù che ci ha purificato, ci ha uniti. Questo sangue scorre, unisce le cellule, porta la vita in qualche modo a tutte le cellule di questo corpo. Ma perché tutto questo? Perché le mani cominciassero a picchiare contro le guance o rompessero i nasi o ciecassero gli occhi? No, assolutamente. Ma tutto questo, e Dio ha distribuito in maniera diversa, ha dato financo maggiore onore alle membra che non ne avevano per natura, le ha onorate di più, non approfondiamo, ma perché tutto questo? Affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma tutte le membra potessero realmente curarsi reciprocamente. E questo è importante. Ritornando alla Chiesa di Palermo, è ovvio che se potessimo comprendere questo essere corpo, al di là dell'appartenenza a un gruppo particolare, se potessimo comprenderlo in maniera profonda, intanto potrebbe nascere un rispetto e una stima reciproca. Primo punto. Intanto, e questo già per molti è un punto fantascientifico, cioè proprio difficilissimo, ma intanto se comprendiamo che lo stesso sangue che scorre nel nostro organo, nel nostro fegato, sta scorrendo pure nella milza, lo stesso sangue di Gesù che ci ha lavati, ci ha purificati, sta scorrendo anche nella vita del fratello che appartiene a Cristo in un'altra comunità. Quindi non appartiene all'altra comunità, appartiene prima a Cristo, anche se si trova nell'altro gruppo, nell'altra confessione. Se comprendessimo questo, intanto cominceremmo un attimo, al di là di tutto quello che non comprendiamo esternamente, ad avere una stima, a prendere coscienza che quella parte del corpo ci appartiene, perché appartiene a Dio. Ci appartiene, è il nostro corpo. Ma dice, com'è il nostro corpo? Ma se lui va in un altro gruppo, ma se lui va in un'altra comunità, ma se lui... Se è un fratello in Cristo, se è un nato di nuovo, appartiene al corpo di Cristo, l'abbiamo visto ieri, appartiene a questa unità meravigliosa, e Dio ti sta dicendo di adoperarti con quelli che nel gruppo locale, non solo nella tua comunità, questo è buono, però significa sempre mangiare formaggio. ma significa adoperarti, sviluppare prima stima e apprezzamento delle altre realtà presenti soprattutto lì, certo non quelli che non ci sono lontani, con quelli noi riusciamo ad amare tutti quelli che non ci sono, questo è facilissimo, ma cominciare nell'ambito del nostro gruppo, della nostra città, del nostro circondario, a capire l'unità di Dio e a avere stima, apprezzamento, rispetto per l'organo, per il membro che si trova accanto a noi, pur in un gruppo, in una comunità, in una confessione di tipo diverso. Quindi potremmo allora cominciare a sperimentare, dopo che nasce la stima, dopo che nasce l'accettazione dell'altro come una parte del corpo, allora lì significa come fare un collegamento. Il collegamento c'è già, vedete, la cosa incredibile è che Dio già ci ha collegato, se volete, in senso spirituale, ci ha unito perfettamente, qualcuno dice, ma come? Ma l'abbiamo detto proprio io. Ci ha unito perfettamente a tutti i membri del corpo, spiritualmente. I problemi, abbiamo detto, spesso sono mentali, è lì che non riusciamo poi a vivere questa unità. Ma se noi già accettiamo che siamo uniti, è come se permettiamo allo Spirito Santo poi di lavorare in questo processo di abbattimento di barriere. Se noi accettiamo che il fratello dell'altra comunità è mio fratello, che noi lo chiamiamo fratello, però poi se qualcuno ti interroga meglio dice no, ma non credo che loro sono salvati. Dice, ma allora perché che fratello? È tremendo. Tante volte il nostro ecumenismo è solamente, come dire, di pragmatica o di galateo o di... Però profondamente invece pensiamo che i membri dell'altro gruppo non è possibile che siano salvati. Ma questo non solamente nell'ambito di un'altra confessione, ma anche nell'ambito degli stessi gruppi. Temo che succeda così. E facciamo ieri l'esempio, questo nell'ambito cattolico potrebbe essere tra neocatecumenali, focolarini, carismatici, che piano piano magari demonizzano qualcun altro che fa parte di un altro gruppo, perché magari non sta seguendo lo stesso cammino. Ma potrebbe essere anche così nell'ambito protestante, in cui tanti dicono, ah no, quelli no, quei pentecostali, quelli sono tutti matti. O gli altri dicono, ah, quelli che sono troppo cerebrali, troppo teologi, quelli non hanno capito niente. O quegli altri là, quella chiesa, quel gruppo, ma poi neanche... Anche nell'ambito di stesse chiese libere succede lo stesso. Se andiamo a indagare, lo spirito del settario ha fatto lo suo dovere, la sua azione, e ci ha chiuso in un compartimento stagno in cui pensiamo che i salvati siamo noi. E nascono tanti gruppi, tante... Ce n'è uno, per esempio, che dice solo Gesù. Però che in realtà forse significa solo io o Gesù, perché l'atteggiamento che ci preclude agli altri è il fatto di pensare solo io sono salvato. No. È importante realmente cominciare a comprendere questo. E da questa stima, da questo rispetto reciproco, cominceremmo a vedere che se un membro soffre, noi diciamo, ah, ti sta bene, che ti trovi in un altro gruppo, ti sta bene, te lo dicevo, tu stai soffrendo perché non fai parte del mio gruppo. No, se un membro soffre, cominciamo a sentirne il peso, indipendentemente, e perché questo? Perché cominciamo a comprendere che se lui sta bene, anche nell'altro gruppo, io starò bene, perché siamo già in un corpo, prima ancora di lavorare assieme, di essere insieme impegnati in un cammino di tipo diverso, ma siamo, se siamo già in Cristo tutte e due, siamo già parte dello stesso corpo, e se lui soffre e io sento che faccio parte del corpo e lui fa parte, io soffrirò con lui, non solo, ma sarò spinta ad aiutarlo, indipendentemente da dire no, io ti aiuto se tu vieni da questa parte. No, ma che significa? Lui è già dalla tua parte. Se è un tuo fratello, fa parte del corpo. Se tu lo aiuti a stare meglio, farai sviluppare questo corpo meraviglioso, indipendentemente se lui possa rimanere poi nel suo gruppo o meno. Se tu lo aiuti ad amare, se tu lo aiuti a essere liberato dalla paura, se tu lo aiuti a essere liberato dall'ansia, se tu lo aiuti realmente a vincere le sensazioni negative che lo opprimono, se tu lo aiuti a scoprire Cristo, il regno di Dio che è venuto in lui, ma che magari lui ancora non ha scoperto, ma questa scoperta lo aiuterà in qualunque posto si trova. Se la sua pace crescerà, si manifesterà in qualunque posto. E questo ci introduce al secondo concetto. Stamattina non possiamo approfondire, anche se questo è uno studio importante, che è il fatto proprio del essere usati poi per raggiungere altri. Ma dicevo, se cominciamo a sperimentare questa unità, nascerà questo senso di appartenenza e di empatia, di simpatia, di coinvolgimento con i problemi degli altri. E se un membro soffre, infatti dice la scrittura, tutte le altre membra soffrono con lui, e se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono, proprio come facciamo noi invece, quando vediamo un altro benedetto in un altro gruppo diciamo, porca miseria, ma perché la benedizione ce l'ha lui e io invece sono... Ma se fa parte del tuo corpo e se tu stai vivendo questa sintonia col corpo, l'onore che riceve una persona diventa il tuo onore. Dico, ma la nostra mente, queste cose sono pazzesche da capire, perché siamo in un'ottica diversa, in un'ottica del mondo dove diciamo fatti più in là che sono più santo di te, o più forte, o più intelligente, o più potente. Allora pensiamo che l'ottica di Dio è la stessa. No, ma se qualcuno viene onorato nell'ambito di una famiglia, dovrebbero essere contenti tutti i fratelli. Non succede neanche così nelle famiglie umane. Succede magari che dai figli c'è qualcuno che riesce ad avere più successo nell'ambito del lavoro, ma voi sapete che spesso questo genera più invidie, gelosie, contese. E ci sono tanti fratelli che magari vanno in depressione e poi dicono, ah sì, perché lui è riuscito e io no. Ma nel corpo di Cristo non è così. Se qualcuno viene onorato, se sta crescendo, allora il beneficio è per tutti, è per tutti. E questo è bello poterlo scoprire, bello poterlo vedere. E questo potrebbe fare sviluppare un aiuto e una disponibilità ai problemi altrui. Cosa significa questo? Che lì dove vediamo poi il bisogno, non stiamo più a pensare questa persona com'è, come non è, che etichetta ha, vediamo solamente un fratello magari che ha ricevuto Cristo, ma che ha difficoltà a scoprire, a capire il tesoro che ha ricevuto, e lì noi possiamo diventare aiutatori della sua allegrezza. Sapete che Paolo si considerava un aiutatore dell'allegrezza altrui? Ma questo significava che raccontava sempre barzellette, cioè per fare ridere gli altri, no? Certo, c'è un momento in cui possiamo scherzare, ma aiutatore dell'allegrezza degli altri, io ti posso aiutare se realmente ti aiuto a scoprire quello che Cristo ha fatto in te, e che non è né mio né tuo, ma resterà sempre di Cristo. E questo è importante. E questo ci introduce in un ultimo concetto, ci avviamo verso la fine, che è quello di scoprire cosa significa essere, ieri l'ho accennato, fratelli, no, d'Italia, fratelli di un nuovo patto. Prendiamo un attimo un versetto, in Seconda Corinzi. Capitolo 3, prima l'apostolo Paolo aveva detto che i suoi fratelli erano la lettera scritta nei cuori loro, sconosciuta e letta da tutti gli uomini, che erano la lettera di Cristo scritta mediante il nostro ministerio. scritta non con inchiostro ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra ma su tavole che sono cuori di carne. E poi dice: questa confidenza, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, verso 4, presso Dio. Non già che noi di per noi stessi siamo capaci di pensare qualche cosa come venendo da noi, questa è una traduzione molto letterale, come a dire, non è che pensiamo di poter essere in grado di fare questo compito, questo mandato che Dio ci ha dato, ma la nostra capacità viene da Dio, la nostra capacità viene da Dio e da quello che Dio ha messo in noi, il quale ci ha resi capaci di essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Fratelli, siamo ministri, mandati, apostoli nel senso di inviati, e nel momento in cui comprendiamo l'importanza del nostro impegno nell'ambito del corpo, siamo chiamati da Dio ad agire come fratelli, ministri, apostoli, mandati, come volete, ma del nuovo patto. Cosa significa? Lo abbiamo un attimo accennato ieri. Ricordate quella profezia di uno dei grandi profeti che disse: e metterò, e non ci sarà più bisogno di dire al proprio fratello: conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più grande al più piccolo. Allora cosa significa? Che nessuno di noi deve insegnare? L'insegnamento è diverso, un certo tipo di insegnamento. Qui non stiamo parlando di insegnamento confessionale, di gruppo, ma stiamo parlando che in quelli che hanno ricevuto Gesù, le leggi, diciamo ieri, i comandamenti, la vita nuova è entrata dentro. Abbiamo ricevuto un tesoro meraviglioso, ma ci dobbiamo aiutare reciprocamente a scoprirlo. E allora essere ministro di un nuovo patto significa qualcuno che non dà la legge dall'esterno e quindi cozza poi con le leggi degli altri, ma che aiuta il proprio fratello a scoprire l'opera di Dio dentro di lui. Alleluia. E questo è bello. Perché? Perché nel momento in cui tu, nel tuo cammino di fede, cominci a scoprire: mamma mia, Signore, ma allora in una persona così inutile come me tu hai messo la tua gloria, il tuo tesoro, ci sono tesori di pace, di amore, di gioia, ma non dici li hai messi solo in me, Signore, qualcuno egoistico, non lo dici così, ma dici: ma allora ci sono anche in quel mio fratello, che poverino si va sbattendo strada a strada, non capendo niente, ma allora sento di aiutarlo. Lo voglio aiutare a prendere coscienza della sua dignità in Cristo. Lo voglio aiutare, gli voglio fare capire, ed è questo l'essere aiutatori, gli voglio fare capire non quello che penso io, ma gli voglio fare capire che l'opera di Dio si trova pure dentro di lui. Gli voglio fare capire come scoprire questa realtà meravigliosa. Gli voglio fare capire come realizzare che il regno di Dio è dentro di lui. Gli voglio fare capire come scoprire l'amore che è in lui. Io l'ho scoperto. Ecco, se tu non l'hai scoperto, non puoi farlo scoprire a un altro. Ma se tu lo hai scoperto, questa grazia, questa pace, potrai dire agli altri: ma guarda che c'è anche dentro di te. Ma guarda che puoi credere, puoi sviluppare, e la potenza di Cristo dentro di te può esprimersi. E allora comprendiamo di più cosa significa essere fratelli di un nuovo patto. Aiutatori, curatori, genitori. Forse anche di un nuovo patto, e cioè che è quello non di dare delle regole dall'esterno o delle imposizioni, ma di aiutare a scoprire quelle leggi meravigliose, quelle leggi che sono interne, perché poi si realizzano, non perché la legge non si compia, ma perché si deve compiere in una maniera diversa. Nel vecchio patto la legge era un'imposizione esterna, nel nuovo è scritta nei nostri cuori. E allora è diverso il modo con cui possiamo attuarla. Dirà un apostolo che la legge è buona se viene usata legittimamente. E la legge poi continua, dice, non è per i giusti o per i giustificati, ma la legge è per gli ingiusti, per gli irreligiosi, per gli empi, per i peccatori. La legge lì, sì, lì la legge, perché deve sensibilizzare la coscienza, la legge può portare veramente alla disperazione dei propri, della propria giustizia, e può portare a Cristo. Ma dopo che siamo arrivati a Cristo non possiamo continuare con la legge, se no le uccidiamo le persone, anziché aiutarle a vivere, a svilupparsi, perché la legge entra poi nei nostri cuori, e lì allora ci aiutiamo a scoprire la legge dell'amore che è dentro di noi. E tutto questo non porterebbe soltanto beneficio alla chiesa locale, se lo cominciassimo a vivere, ma ci permetterebbe, e andiamo proprio a un punto finale, un'evangelizzazione molto più capace di farsi tutto a tutti. È un altro compito fondamentale, è un altro significato particolare di questa diversità, che per certi versi sentivo ieri Suor Ancilla che diceva: non dobbiamo illuderci, certe differenze persisteranno fino all'ultimo, ma non ha importanza, non ci riguarda. Ma Dio, nell'ambito dei vari gruppi, delle varie chiese, c'ha un popolo grandissimo, e si servirà di questo popolo particolare distribuito nei vari posti per raggiungere persone che sono più affini e più possibili da raggiungere. Quando Paolo faceva l'esempio, leggiamo quest'ultimo verso per concludere, in Prima Corinzi, al capitolo 9, dal verso 19 dice: poiché pur essendo libero da tutti mi sono fatto schiavo, servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. E coi giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, anarchico, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo. E sempre perché? Per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Certamente, l'apostolo Paolo aveva questa anche comprensione così vasta, e forse era usato proprio per un ministero apostolico, aveva questa capacità realmente, ma d'altronde lui era stato giudeo, quindi comprendeva i giudei e sapeva come essere vicino ai giudei, era stato debole e quindi sapeva come trovarsi debole vicino ai deboli. Ma tante volte è come se certe caratteristiche, vi sembrerà strano, ma Dio le lascia in qualche modo in ognuno di noi, perché altre persone che sono più affini a queste caratteristiche possano ricevere un messaggio da persone che non giudicano nemiche. Vi faccio un esempio. Tante volte ognuno di noi si crea nella sua mente delle idee di familiarità, delle persone, ecco, ci sono delle persone che fanno i duri, fanno i forti, fanno, non lo so, dominano tutti, però solamente se gli parla loro madre diventano degli agnellini. Ci sono persone diverse che sono sempre forti, dure e così, e poi magari arriva il loro figlio e li mette in crisi. Ci sono altre persone che non vogliono sentire niente da nessuno, orgogliose così, ma che poi magari, cioè, vengono toccate da un poveraccio che incontrano per le strade, e magari quel poveraccio, che non significa niente, gli riesce a dare una verità che nessuno degli altri intorno a loro gli ha potuto dare. È incredibile, ma tante volte nella nostra mente è come se abbiamo delle affinità, come a dire: se me lo dice Tizio, ok, se me lo dice Caio non lo accetterò mai. Dio ci ama così tanto, tante volte, ah no, tante volte, ci ama sempre così tanto, ogni tanto si dice qualche parola che scappa. Dio ci ama così tanto, e sempre, e costantemente, che tante volte non possiamo capirlo questo di qua, e non possiamo capire come Lui usa un mezzo che per noi è più familiare per comunicarci. Si fa tutto tutto a tutti, e se lo ha chiesto a Paolo vuol dire che questo è il suo carattere, si fa tutto a tutti, si mette vicino alle nostre mentalità. Perché? Per poterci trasmettere questo messaggio di amore e di grazia. Viene in una maniera tante volte personale per ognuno di noi. Io so che Dio ad ognuno di voi vi ha cercato in una maniera personale. A me mi ha dovuto pescare in una maniera, ma se mi avesse forse pescato in un'altra, forse non sarei in questo momento entrato nel regno di Dio. Si è servito di un tipo di persone che per me forse andavano bene, ma per te forse non sarebbero andate bene. Dio si servirà di strumenti diversi, proprio perché vuole, in un certo senso, prima essere vicino a te, non farti paura, e lì poi ti darà questo messaggio della salvezza. E questo è lo stesso per noi. Ecco perché certe differenze, in fondo, ci aiutano a raggiungere delle persone che hanno una mentalità in un certo modo e che noi non possiamo combattere assolutamente, ma possiamo adeguarci per trasmettere il messaggio dell'amore, il messaggio della salvezza, la buona novella. E questa è una cosa molto importante. Non è una diplomazia, che qualcuno dice, ma questa è diplomazia. No, io vi dirò che questo è amore. È amore perché tu stai a desiderare il bene del tuo fratello, e allora lì capisci che come Dio si è abbassato, si è annichilito per raggiungere, per essere più comunicativo con l'uomo, diventando uomo lui stesso, così tu diventi in quel momento allo stesso livello dell'altro, e questo ti aiuta a comunicare il messaggio dell'amore. E allora, per concludere, comprendiamo che certe differenze, l'essere in determinati gruppi che enfatizzano più il sociale, il politico, servirà a Dio per raggiungere politici, sociali, persone affamate del miracolismo. Cioè, Dio si servirà di tante diversità e di enfasi forse particolari date a certe forme, ma non perché una forma sia più importante dell'altra. Stiamo attenti. L'importante è che poi ci mettiamo la sostanza. Perché tante volte ci stiamo a criticare le forme, stiamo a criticare com'è meglio, come si deve avere un culto a Dio, ma quello che è importante è l'amore che c'è dentro di noi, la pace, la gioia, il rapporto con Cristo, quella è la cosa più importante. Dio giudica non dall'apparenza, ma dal contenuto, da quello che c'è dentro di noi, dicevamo ieri. E allora, comprendendo questo, saremo usati da Dio per raggiungere le persone più affini al modello che noi in qualche modo stiamo seguendo all'esterno. Tante persone si avvicineranno a te, forse ti sembrerà, penseranno che sei una persona in un certo modo, perché sei come loro esternamente, però poi, entrando in contatto con te, le toccherà attraverso di te, senza che il tuo modello gli abbia precluso questo rapporto, e questo è importante. Senza che tu dici, no, si devono avvicinare a me solamente quelli che la pensano così, se no gli altri sono tutti perduti, tutti no. Ma il modello dell'amore, non fraintendete, mi dice che l'amore copre moltitudine di peccati, ma non significa che copre, che il peccato non è più peccato, ma significa che supera tutte le difficoltà, perché ha interesse a raggiungere realmente il centro vitale dell'altra persona. Ha interesse veramente di fraternizzare, ha interesse di toccare profondamente l'altro. E allora crediamo, ci alziamo in piedi. Crediamo veramente, come abbiamo ascoltato questa mattina, che queste barriere possano essere sgretolate. Crediamo che Dio ci metterà. Io credo che già su molti ha messo sul cammino un fratello di un gruppo diverso, una sorella di una denominazione diversa, di una confessione diversa, ma non per ammazzarvi a legnate, anche se potrebbe avvenire anche questo se non comprendete quello che abbiamo meditato in questi brevi studi, ma proprio per esercitare questa questa interdipendenza, questa armonia di corpo, proprio per beneficiarvi a vicenda, per esercitarvi realmente a capire cosa significa aiutarsi al di là dell'appartenenza a un gruppo. Dio, in questi prossimi tempi, vi metterà accanto, però poi dovrete vedere se abbiamo recepito, dovremo vedere se abbiamo recepito questo che Lui ci ha detto, se saremo in grado di amarlo, di stimare questo fratello al di là di queste barriere, e scopriremo anche che Lui può aiutare noi, noi possiamo aiutare Lui, che abbiamo questo bisogno estremo gli uni degli altri, e prima probabilmente questo bisogno reciproco sarà appagato, ci sentiremo complementari, cominceremo a capire che la sua forza è la mia forza, e da questo la forza del corpo si può proiettare poi negli ambiti diversi, dove forse ognuno di noi si trova poi a lavorare, ad essere impegnato per attirare altre anime all'amore, alla grazia, alla misericordia di Cristo. Vogliamo pregare per questo. Signore, grazie. Grazie perché Tu non hai avuto riguardo alla qualità delle persone, non hai guardato secondo dei Tuoi gusti, secondo dei Tuoi criteri, ma hai visto l'uomo. Hai visto l'uomo distrutto dal peccato, distrutto dal diavolo, ridotto ai minimi termini. E il Tuo amore paterno, ti ha portato ancora una volta realmente a trovare una soluzione. E hai mandato Gesù a morire sulla croce per noi. Hai mandato Lui a pagare per noi, a riacquistarci veramente alla Tua famiglia, a farci rientrare come figli adottivi nella famiglia meravigliosa che è la famiglia di Dio. E questa mattina siamo orgogliosi di fare parte della Tua famiglia, Signore, non di un corpo particolare, non di un gruppo particolare, ma siamo contenti, Signore, perché facciamo parte del Tuo stato di famiglia, Signore. Siamo iscritti nell'anagrafe celeste, siamo iscritti realmente in questo libro della vita, e di questo non finiremo mai di lodarti, di ringraziarti, di essere grati a Te, perché siamo in Te, siamo in Cristo, siamo delle nuove creature per grazia. Ma Signore, vogliamo che questa gratitudine non rimanga qualcosa di personale, ma che possiamo comprendere che la stessa grazia, il stesso amore, Tu lo hai avuto nei confronti degli altri membri di questo corpo meraviglioso. E vogliamo aprire i nostri occhi perché con tutti i santi possiamo abbracciare le dimensioni del Tuo amore, Signore, per arrivare alla pienezza del Tuo amore. Non vogliamo, Signore, essere settari, non vogliamo essere chiusi in noi stessi, non vogliamo avere paura di chi la pensa diversamente, ma vogliamo solamente guardare la Tua opera in noi e in quelli dove la Tua opera è venuta, Signore, e adoperarci insieme, prima curandoci a vicenda e poi diventando una testimonianza forte, una testimonianza grande, come dice la Tua parola, affinché siate uno, affinché il mondo creda, Signore. Noi sappiamo che l'unità del Tuo popolo, come dice la Tua scrittura in Giovanni, è fondamentale, è necessaria, perché il mondo possa ricevere questa testimonianza. E noi crediamo, Padre, che la potenza di questa unità in questi ultimi anni, Signore, in quegli ultimi anni che ci darai, potranno essere manifestate in qualche cosa che parli al mondo, Signore, parli del Tuo amore, della Tua potenza, che è più grande di qualunque miracolo, la potenza che uomini diversi, appartenenti a gruppi diversi, possano essere una stessa cosa in Te, Signore. È un miracolo più grande di un miracolo fisico, Signore. Padre, vogliamo che questo miracolo dell'unità parli al mondo e che tanti che si dibattono nel peccato, tanti che sono caduti in sette strane, tanti, Signore, che stanno veramente prendendo il satanismo, stanno seguendo le cose più strane perché non vedono la potenza dell'amore di Dio manifestato, possano vedere la Tua Chiesa che ami, che mostri il Tuo buon odore e che possa attirare tutte le anime che sono sulla via della salvezza e farle entrare nel Tuo Regno. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia.